Atti degli Apostoli, credo che sia uno degli scritti del Nuovo Testamento più noti, quindi insieme con i Vangeli, Atti degli Apostoli, in certo modo giochiamo in casa. D'altronde se dobbiamo parlare della nostra Chiesa, della nostra vocazione cristiana nella Chiesa, giochiamo in casa, quindi siamo in sintonizzati certamente già come aspirazione di fondo per quanto riguarda la lettura delle pagine. Io adesso non intendo, come è capitato in altre occasioni, nel corso di 2 anni abbiamo letto passo passo tutto il libro del Siracide, prendere in mano il libro e analizzarlo versetto per versetto, pagina per pagina, non mi sembra che adesso sia un'ipotesi proponibile, ma andremo avanti per approcci al testo. E d'altra parte, ripeto, il testo è per lo più molto noto, e comunque ciascuno di noi è invitato a immergersi per quello che è possibile nella lettura di queste pagine. Le cose che vorrei dirvi da parte mia, per quello che posso, sempre consigliando di approfittare anche delle introduzioni, delle note nelle nostre Bibbie, spesso sono elementi di supporto nella nostra lettura del testo sacro, che possiamo opportunamente valorizzare. Quindi quello che posso dirvi da parte mia riguarda questa sera, fermando l'attenzione sul testo degli Atti, quel che leggiamo nel primo capitolo di Atti degli Apostoli. Quindi vedete, non facciamo molta strada, un primo capitolo, e ripeto, pagine che abbiamo certamente letto, preso in considerazione, forse studiato, forse addirittura meditato in altre occasioni. Parto da una considerazione che è già di per sé scontatissima, e cioè gli Atti degli Apostoli fanno parte di una opera letteraria che è allo stesso tempo un'opera catechetica e teologica più ampia, perché, come sappiamo, gli Atti degli Apostoli sono opera di Luca, che è pure l'autore del terzo Vangelo. E questo comunque, oltre ad essere un segnale scontato e banale, comunque è per noi già un'indicazione di percorso, perché noi abbiamo a che fare con l'opera catechetica, teologica, di un autore che ci pone dinanzi al mistero cristiano in queste due prospettive. Il Vangelo, ed ecco il mistero di Cristo, gli Atti degli Apostoli, ed ecco il mistero della vita cristiana. E non c'è possibilità di affrontare una ricerca circa il mistero, insisto, l'uso di questo vocabolo, della vita cristiana, se non in quanto abbiamo a che fare con quel retroterra che noi adesso materialmente non prendiamo in considerazione, ma che peraltro è il patrimonio che costantemente, di domenica in domenica, di giorno in giorno, in tutto il cammino che il popolo cristiano affronta di chiesa in chiesa, patrimonio che costituisce il riferimento esemplare e ineliminabile a tutti gli effetti, il Vangelo. Il fatto di avere necessità adesso di concentrare l'attenzione sugli Atti degli Apostoli non può mai farci dimenticare che la nostra misteriosa vocazione alla vita cristiana si appoggia su una novità che si è introdotta nella storia umana in obbedienza al gratuito protagonismo di Dio attraverso la missione affidata al Figlio con potenza di Spirito Santo. Tutto quello che noi possiamo utilmente ricapitolare sotto il termine Evangelo. D'altronde, vedete, non c'è modo di parlare della Chiesa se non in quanto siamo motivati e sostenuti e alimentati da questo retroterra che non è soltanto di ordine narrativo, ma è un retroterra di ordine sostanziale che riguarda esattamente il valore intrinseco di quella misteriosa vocazione alla vita cristiana su cui adesso lo stesso evangelista Luca vuole aiutarci a riflettere e in modo tale da acquisirne una coscienza sempre più matura. Il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, e qui la pagina introduttiva degli Atti ribadisce proprio anche espressamente la intrinseca connessione tra i due scritti, perché se voi avete sotto gli occhi già le primissime righe del testo, leggiamo che nel mio primo libro ho già trattato, Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzione agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto. Dunque, vedete, il rinvio alla narrazione evangelica è premessa insostituibile. E c'è quello che qui è tradotto come primo libro, in greco lui dice un primo logos, c'è un primo discorso, ma è un discorso che è di fondamentale importanza per poter affrontare questo secondo discorso. Se c'è una questione che riguarda la missione della Chiesa e il valore della nostra vocazione alla vita cristiana, è perché c'è una premessa che ormai è costituita nel suo valore sacro e indimenticabile, anche se si pone esattamente il problema circa la connessione. E la prima pagina degli Atti degli Apostoli, per l'appunto, quella prima pagina un po' articolata, quindi quel primo svolgimento che attraverso le pagine che abbiamo sotto gli occhi nel capitolo primo dovremo affrontare questa sera, esattamente concentra l'attenzione su quella cerniera, sulla cerniera che connette in maniera così rigorosa e indissolubile l'evento nuovo di Cristo, l'Evangelo, e la nostra nuova condizione di vita dal momento che siamo stati interpellati, siamo stati segnati, siamo stati coinvolti da quell'Evangelo in una prospettiva di esistenza che è intrinsecamente rinnovata. Ma questa connessione non è così immediatamente persuasiva, convincente, naturale. È esattamente una cerniera che ci pone dinanzi a quello scarto che sempre rimane come un riferimento ineliminabile nel cammino di quella che è poi ne è stata nei corsi dei secoli la missione della Chiesa, perché inevitabilmente la relazione con l'Evangelo e il suo primato, così come l'Evangelista Luca, ma tutto il Nuovo Testamento ce lo annuncia, la responsabilità di assumere una posizione nel corso della storia umana, nel contesto con i dati mutevoli che definiscono la nostra collocazione negli spazi di questo mondo, vedete, quello che è il motivo per cui ancora a 2000 anni di distanza o giù di là noi ci interroghiamo su quale strada stiamo percorrendo, ma non c'è possibilità di porre esattamente questo interrogativo se non siamo costantemente ancorati a quella premessa che è incrollabile e che d'altra parte costantemente ci chiama a prendere coscienza di come siamo esposti all'urto con quello che chiamavo poco fa uno scarto. È uno scarto provocatorio, uno scarto drammatico, è uno scarto che costantemente mette in discussione il nostro essere impegnati in quella ricerca che riguarda la nostra vocazione cristiana oggi e qui, ed ecco la novità piena e definitiva dell'Evangelo. Vedete la prima pagina o l'insieme di pagine che compongono il capitolo primo mi sembra che ci aiutano molto proprio a prendere coscienza di quello che è costantemente lo scarto che sperimentiamo nel momento in cui la ricerca circa il valore autentico della nostra vocazione cristiana ci rimanda all'impatto con quella novità piena e assoluta che è l'Evangelo. L'Evangelo di Cristo, il Figlio di cui Dio si è compiaciuto, fino al compimento della sua missione, la sua Pasqua di morte e redenzione. Com'è possibile che quello che è avvenuto una volta per tutte in Lui riguardi noi oggi e qui? Questo, vedete, è come dire, l'interrogativo di fondo. Mi permetto di usare adesso un'espressione che può anche sembrare un poco abusiva, ma a modo mio ritengo che sia davvero una questione del tutto pertinente. Per l'Evangelista Luca, definito più volte come il teologo della storia, la questione teologica fondamentale sta proprio qui: com'è possibile che quello che è avvenuto una volta per tutte coinvolga il nostro essere oggi e qui, così lontani nel tempo, così coinvolti in situazioni che sono eterogenee rispetto a quelle in un'altra terra, in un altro contesto sociale, con altri condizionamenti culturali. E c'è nel linguaggio dell'Evangelista Luca, come probabilmente ricordate, un uso molto sapiente di un avverbio di tempo che è oggi. Oggi è nato per voi nella città di Davide Cristo Signore, l'angelo che si rivolge ai pastori, vi evangelizzo una grande gioia. L'Evangelo, una grande gioia. Oggi già, ma com'è possibile che il 29 di ottobre dell'anno 2024 sia l'oggi dell'Evangelo? Questione teologica di fondo, teologo della storia. Com'è possibile che noi siamo coinvolti in quella novità che ha definito l'oggi di Cristo Signore? E come quell'oggi possiamo ritenere il riferimento determinare per stabilire come il nostro giorno diventi oggi? Com'è possibile che il nostro giorno sia oggi? Perché vedete, non è vero per l'Evangelista Luca che oggi è il 29 ottobre del 2024, per l'Evangelista Luca la prospettiva è ribaltata, e cioè il nostro 24 ottobre del 2024 diventa oggi perché è attivato un misterioso fenomeno di inserimento, di coinvolgimento, di radicamento in quell'oggi. Il nostro giorno diventa oggi, nell'Evangelo. E la prospettiva è ribaltata. E d'altra parte, vedete, è la questione di fondo come, che senso ha evangelizzare se non nel verificare come sia possibile e testimoniare come sia possibile e vivere realizzando empiricamente nei fatti questa novità, per cui il giorno che noi usiamo per definire il nostro momento e la nostra vicenda negli spazi che contengono la nostra vicenda personale, sociale, mondiale, oggi, che quell'oggi sia il riferimento che spiega qual è il senso del nostro giorno, quando in realtà, ripeto, siamo lontanissimi nel tempo, siamo diversissimi nelle situazioni di ordine sociale, e così via, culturale e così via. Ecco, allora vedete, qui lui dice nel mio primo libro tutto. Ebbene, si rivolge a Teofilo, ricordate che Teofilo è destinatario anche del primo libro, e Teofilo è un nome emblematico, non c'è nessun personaggio che possiamo rintracciare nel contesto degli eventi neotestamentari che porti questo nome. Teofilo è un nome programmatico. Teofilo vuol dire l'amico di Dio, amato da Dio, amante di Dio. Teofilo, l'amico di Dio, e vedete, è il nome che il nostro evangelista Luca attribuisce al destinatario del suo scritto Vangelo e adesso Atti degli Apostoli, l'intera opera, ma è il nome che attribuisce a ogni suo lettore, a ognuno di noi. Questo è il nostro nome. Luca si rivolge a noi dicendo: guarda che ti voglio spiegare come è vero che tu sei inserito in una storia d'amore, una cosa stranissima, perché tu hai a che fare con quelle coordinate di spazio e di tempo che ti rendono lontanissimo da quell'oggi, eppure io ti voglio spiegare come tu sei in grado di condividere il valore sacro, assoluto, definitivo di quell'oggi, che è l'Evangelo secondo l'intenzione di Dio, che è la dimostrazione di come Dio si è reso protagonista della storia umana. Dio ha visitato la storia umana oggi. Il suo oggi, ecco, Teofilo, te lo spiego, ti voglio aiutare a scoprire come con la farraginosa complessità degli eventi che ti riguardano nel tuo giorno, tu sei partecipe di quell'oggi. È il teologo della storia. E qui, vedete, Luca ci parla di come Gesù ha portato a compimento la sua missione, e qui abbiamo a che fare con una cerniera, vi dicevo poco fa, tra l'oggi della sua missione e i giorni che man mano stanno scandendo l'esistenza dei discepoli che sono rimasti, e la cerniera qui assume nel linguaggio del nostro evangelista Luca una misura temporale emblematica, 40 giorni, e 40 giorni nel corso dei quali avviene una conversazione, 40 giorni nel corso dei quali c'è una condivisione della mensa, e 40 giorni nei quali tra l'oggi di Gesù e i nostri giorni vengono individuate due, come dire, due morse danno una forma più precisa a quella che poco fa chiamavo cerniera. Due elementi di connessione di quella che chiamavo cerniera. Un primo elemento di ordine temporale. L'oggi di Gesù ha realizzato e manifestato il suo compimento nella ascensione, come la chiamiamo noi. Lui la chiama assunzione, ma non importa poco, noi la chiamiamo ascensione. Un percorso che non dura 24 ore, ma non importa, lui lo chiama oggi. E l'oggi, poi dopo in altri momenti dice va, è l'attività pubblica del Signore, ma c'è un oggi che in realtà è già definizione temporale della natività del Signore, l'angelo che si rivolge ai pastori, oggi. Ma dall'inizio dell'attività pubblica, quando nel racconto evangelico, ricordate, il cielo si apre, il cielo si appoggia sulla terra, Luca capitolo 3, all'ascensione il cielo si chiude, e il cielo sulla terra e la terra che ritorna al cielo, è l'oggi, non dura 24 ore ma non importa, è l'oggi di Gesù, è l'oggi dell'Evangelo, è l'oggi di quella novità che definisce la storia degli uomini visitata da Dio. Il cielo si è appoggiato sulla terra, la terra è sollevata al cielo, oggi. Il cielo si è aperto, il cielo si è chiuso, oggi. E c'è il Salmo che dice cielo e terra si sono baciati, ecco, è l'oggi dell'incarnazione, diremmo noi con un altro termine teologico molto pregnante, è l'oggi della salvezza, sì, ma il problema è teologico di Luca, è il nostro problema teologico e pastorale, ma come entriamo in quell'oggi? Come mai è possibile che quell'oggi definisca il nostro giorno? Vi spiego. E allora vedete, due elementi di connessione. Il primo elemento di connessione in quella cerniera a cui accennavo, questo elemento di carattere temporale, l'ascensione del Signore, che è il punto di arrivo del suo oggi, ma che è il momento di partenza dei nostri giorni. I nostri giorni in riferimento quell'oggi di Gesù, tramite quella scadenza temporale che è stata determinata dall'ascensione. L'ascensione per lui, l'ascensione per noi. Vedete che il racconto evangelico si chiude con l'ascensione, Gesù intronizzato, il racconto evangelico si apre con l'ascensione, ma la prospettiva è ribaltata. Nel racconto evangelico è il Signore che sale al cielo e porta a compimento la sua missione. Negli Atti degli Apostoli, sono le pagine che abbiamo sotto gli occhi, i discepoli che cominciano a muoversi nei loro giorni a partire da quella salita al cielo del Signore, da quel cielo che si è chiuso. Secondo elemento di connessione di carattere geografico, si chiama Gerusalemme. Gerusalemme, oggi a Gerusalemme. Oggi è l'oggi di Gesù, Gerusalemme. E qui vedete, non allontanatevi da Gerusalemme. L'ascensione, Gerusalemme, gli elementi della cerniera che Luca vuole valorizzare, e vuole valorizzare subito segnalando il fatto che in realtà i giorni dei discepoli sono condizionati da momenti di incertezza, interrogativi penosi, una fatica mortificante, sì, mi sembra di poter addirittura dire, per quanto riguarda il discernimento di quello che davvero è successo e sta succedendo, perché i giorni dei discepoli sono giorni nei quali si prospetta un allontanamento, si prospetta una diramazione dei vissuti lungo le strade del mondo. E come è possibile che questa prospettiva di una scansione temporale di cui non conosciamo le scadenze, e questa prospettiva di percorsi che dilagheranno verso le estreme periferie del mondo, che tutto questo abbia a che fare con l'oggi, ma vedete, abbia a che fare con la sua ascensione e con Gerusalemme. E qui all'amico di Dio, Luca racconta come i discepoli che sono alle prese con quella, prima possiamo ben immaginarla anche noi così, riflessione, tentativo di ricerca, di comprensione, di interpretazione, ma cosa è successo, ma che ci stiamo a fare noi, che ci stiamo a fare noi, noi, ci stiamo a fare, perché? Perché? E dunque qui la sollecitazione a non allontanarsi da Gerusalemme, perché dice il versetto 4, si tratta di attendere che si adempia la promessa del Padre. Quella disse: che voi avete udito da me, Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo tra non molti giorni. Una promessa, una promessa che i discepoli custodiscono, ma una promessa che li mette radicalmente in discussione, perché la promessa rinvia a un compimento che non è certamente possibilità loro di realizzare, sono rinviati a un compimento che sfugge alla loro capacità di controllo, di gestione, di dominio, di realizzazione. E vedete, in questo contesto di radicale povertà, su questo è necessario che ci intendiamo, radicale povertà. La radicale povertà che il nostro evangelista Luca sta illustrando per quanto riguarda questo momento originario di elaborazione radicale nell'animo dei discepoli circa la loro particolare vocazione in rapporto all'Evangelo. Radicale povertà. Tant'è vero, vedete, che qui i discepoli si interrogano, sono quelli che dicono: ma è arrivato il momento di ricostituire il regno per Israele, versetto 6, ed ecco, non è così. Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti, versetto 7, che il Padre ha riservato alla sua scelta. La sua scelta è la sua exousia, il suo potere, ma avrete forza dallo Spirito Santo, di nuovo una promessa, che scenderà su di voi e mi sarete testimoni da Gerusalemme in tutta la Giudea, la Samaria, fino agli estremi confini della terra. Vedete che qui si prospetta ai discepoli il compimento di una promessa riguardante la relazione con Lui che è risorto. Sarete testimoni a Gerusalemme, e poi vedete una prospettiva che dilaga nello spazio, promessa, ma ripeto, la promessa continua a investire l'esistenza di personaggi che si stanno interrogando, che si stanno misurando con la loro diretta, evidente sproporzione rispetto a quella novità di cui pure a distanza hanno contemplato la misteriosa grandezza. Ed ecco, promessa. Ancora si parla di questa forza proveniente dallo Spirito Santo, e d'altra parte vedete Gerusalemme, ma Gerusalemme in una prospettiva che si apre verso un orizzonte geografico ecumenico, e la testimonianza. testimonianza, un'espressione che acquista un valore teologicamente pregnante, come ben comprendiamo, è un vocabolo che serve a prospettare un contatto, un coinvolgimento, esattamente quello che costituisce il problema di fondo su cui, a modo mio, sto riflettendo insieme con voi. Come i nostri giorni si inseriscono nell'oggi di Gesù, come i nostri giorni diventano misura della nostra esistenza nel mondo che realizza l'oggi di Gesù. Testimonianza. Cosa vorrà dire? Vedete che qui il racconto dell'ascensione al cielo, all'inizio degli Atti degli Apostoli, dal versetto 9, descrive la scena dal punto di vista dei discepoli che rimangono. Discepoli e che hanno tutte le caratteristiche di personaggi che noi potremmo definire dei reduci. Dei reduci. È successo qualcosa di grande e noi siamo dei reduci. Con tutti i ripensamenti degli educi, dei reduci, con tutte le imbarazzanti domande circa chissà quante occasioni abbiamo perduto, chissà dobbiamo aver sbagliato storia, aver sbagliato vita, aver sbagliato mondo, sono reduci. Gesù se ne va. Vedete che alla fine del Vangelo secondo Luca, capitolo 24, Gesù intronizzato benedice, ascende al cielo, lui. Ma adesso la prospettiva è ribaltata, come già vi dicevo. E detto questo fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse, non lo vedono più. Non lo vediamo più. Non c'è più. Lo sottrasse ai loro occhi. E poiché si stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, vedete, lo cercano, lo inseguono, vorrebbero raggiungerlo, ma la distanza si fa sempre più incolmabile. Dei reduci. Abbiamo avuto un'occasione, l'abbiamo persa. Adesso ci rendiamo conto di qualcosa di grande che è successo, ma misura di Dio, non misura relativa ai nostri giorni. Vedete, gli altri apostoli cominciano così. E questo inizio è rigorosamente teologico e rigorosamente pastorale. Dove va la Chiesa? Da dove va? Da dove? Dove? Fatto sta che qui, vedete, stavano fissando il cielo mentre gli se ne andava ed ecco due uomini in bianche vesti, c'è l'intervento benefico da parte di figure angeliche che si presentano e dicono: ma uomini di Galilea, ma perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo tornerà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Dunque un appuntamento. L'avete visto andare? Sta tornando. Già, un appuntamento. E intanto vedete, a partire da questo che sembra essere l'evento che segna uno strappo incolmabile, la necessità di prendere le distanze rispetto a Gerusalemme e d'altra parte quella promessa. E la promessa, come già vi dicevo, non coincide con la realizzazione di quanto quella promessa ha annunciato. È promessa. La promessa definisce una condizione di povertà. E la speranza che custodisce le promesse è sempre in sé per sé poverissima, perché non possiede, non ha raggiunto, se non non è più la promessa. E qui vedete questa radicale esperienza di povertà, è proprio la scena che il nostro evangelista Luca inserisce qui nella connessione tra quell'oggi di Gesù e i nostri giorni, e i nostri giorni sono quelli dei primissimi discepoli, ma sono anche i nostri giorni, a distanza di generazioni, di secoli e di millenni, e questo è l'elemento di connessione dove, vedete, la promessa è stata ribadita ed è accolta, ma una promessa che proprio da quei discepoli che l'hanno accolta e da noi che l'accogliamo continua a definire l'evidenza della nostra radicale povertà rispetto all'Evangelo. La nostra radicale povertà rispetto all'Evangelo. Quella promessa riguarda anche noi, i nostri giorni. Sì. E qui vedete che i reduci, che si sono interrogati circa la regalità di Gesù, questa nota di mestizia qui nella pagina che l'Evangelista Luca ci ha offerto, questo guardarsi in faccia e dire ma non si vede più, non c'è più, se n'è andato, finito, lui, noi siamo così dei granellini di polvere dispersi in questo universo dove ci stiamo guardando in faccia e riconoscendo come specchi l'uno per l'altro di una povertà radicale. E allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un giorno di sabato. Entrate in città, salirono al piano superiore dove abitavano. Vedete, si radunano, è interessante questa scena, si guardano in faccia e i grandi nomi, i nomi dei grandi personaggi che noi conosciamo per altra via, c'erano Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo di Alfeo, Simone e Giuda di Giacomo. Si raccolgono in quell'ambiente e si stanno interrogando. Ma come è possibile che l'oggi di Gesù possa coinvolgere i giorni del nostro vagare sulla scena del mondo? Sono lì. E d'altra parte, vedete, qui il testo aggiunge che tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Momento di raccoglimento, la preghiera, vedete, è come se proprio cogliesse adesso al tramonto di quel giorno la prima recita dei Vespri. Tra l'altro c'è Maria, madre del Signore, presente, come se componesse per l'occasione il Magnificat, che non manca mai nella preghiera dei Vespri. Primi Vespri, ecco, primi Vespri, vedete, di chi sta osservando il tramonto. È la fine di questo giorno, è la fine dell'oggi? Ecco, i nostri giorni. E questa preghiera, vedete, che manifesta quella pesantezza dolente che cogliamo negli animi dei discepoli che stanno sperimentando la distanza che ormai li separa da Gesù intronizzato, Gesù glorioso, Gesù vivente, Gesù risorto, ma loro. E questa preghiera è esattamente il linguaggio di quella speranza a cui accennavo, il linguaggio di quell'animo che custodisce una promessa, il linguaggio della povertà che custodisce in sé un seme di fecondità che peraltro ancora non si esprime, non si manifesta, ma è un seme, la parola della promessa, un seme. Tra l'altro il richiamo a Maria, madre di Gesù, e alcune donne, un richiamo che in maniera così discreta, così delicata, ma anche così efficace, rinvia alla fecondità di un grembo, che porta in sé un seme, ma ancora non si vede niente, ancora non ci si spiega come sia possibile che sorga un altro giorno e che non sia un giorno che detta e conferma la distanza, ma un giorno che sia l'occasione per scoprire l'attualità di quell'oggi. E, vedete, qui adesso, in questo contesto che vi dicevo importante, poi voi potrete anche dire la vostra, ma è importante per come sento e leggo io, cogliere come l'esperienza per eccellenza della povertà, della vera povertà, della radicale, dell'intima povertà, della povertà che ci riguarda in rapporto a quell'Evangelo. Prego? Sì. Ebbene, qui adesso, vedete, man mano si sta identificando quella comunità di discepoli, ci sono anche le donne, c'è Maria, la madre del Signore, le donne, quella preghiera che è testimonianza di una speranza purissima, una speranza che non possiede, che non domina, che non governa, che custodisce una promessa. E a Gerusalemme, in quei giorni. Di seguito qui, ed è la pagina che ricordate senz'altro, dal versetto 15 in poi, si pone una questione, e già questo passaggio ulteriore diventa molto istruttivo per noi. Perché? In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate era circa 120, una cifra programmatica, 12 per 10, e disse: fratelli, che cosa sta dicendo Pietro? Vedete, tra l'altro Pietro, come sappiamo, è reduce dal tradimento, Pietro è reduce dall'esperienza drammatica di tante lacrime versate. Vangelo secondo Luca, pianse amaramente, sì. Pietro, d'altra parte, a Pietro proprio durante l'ultima cena Gesù ha affidato un compito: conforta i tuoi fratelli. E il fatto sta che qui Pietro prende l'iniziativa, e prende l'iniziativa, vedete, in rapporto a un dato che conferma la drammatica tristezza del momento. Perché? Perché l'elenco dei nomi ha riproposto e sottolineato la presenza di quei personaggi che noi siamo soliti ricapitolare sotto il titolo di 12, soltanto che sono 11. Dovrebbero essere 12, ma sono 11. Un elemento che nella sua banalità empirica conferma il fatto che quelli si guardano in faccia e qui ci manca qualche cosa, qui ci manca qualcuno, qui non ci siamo, qui siamo scompensati, qui come uno che si siede a un tavolo, il tavolo traballa, insomma c'è una gamba di meno, o, insomma ci vorrebbe qualche cosa. E Pietro interviene per fare in modo che il vuoto lasciato dal dodicesimo sia colmato, che, vedete, è un atto di fiducia nella promessa, in modo puro, purissimo. Il testo insiste fortemente, adesso diamo uno sguardo rapidamente, poi dopo ci fermeremo alla fine del capitolo primo, come vi dicevo. Insiste il testo fortemente sull'importanza del numero. che a noi sembra un importante, un sommato banale, cosa volete mai, un più, uno di meno, invece il numero. E tra l'altro qui sotto questa pagina c'è un richiamo a quella pagina della storia della salvezza che ha la sua espressione davvero molto, molto istruttiva per noi, nella sosta del popolo che è stato liberato dalla schiavitù in Egitto ai piedi del Sinai, là dove il popolo è accampato. Ma qui abbiamo a che fare, vedete, con una rievocazione di quella condizione di gente accampata, i reduci degli accampati. E ricordate che è proprio in quella sosta ai piedi del Sinai che avvengono quei fatti importantissimi per cui il Signore spiega, dà la legge, c'è di mezzo Mosè che sale, che scende, e è proprio in quella posizione avviene il censimento. Il libro dei numeri, non per l'altro si intitola Numeri, stando alla traduzione in greco, come sappiamo in ebraico si chiama Bamidbar, nel deserto, ma traduzione in greco, aritmi, traduzione in latino, numeri, censimento. E censimento per stabilire come deve essere sistemato l'accampamento, e l'accampamento in una prospettiva di cammino, perché si tratta di attraversare il deserto, una marcia che deve essere organizzata, e poi il censimento serve anche a stabilire come verrà ordinato il corteo del popolo che viaggerà di accampamento in accampamento, da una sosta all'altra. E ecco, siamo anche noi, vedete, degli accampati. Dove va la Chiesa? Dove bisogna accamparsi? Ma quanti siamo? E non per il gusto di stabilire quanti, perché qui 12, 11, 11, 12, ma bisogna che la nostra situazione così fortemente condizionata dai limiti di chi sperimenta la fatica, il fastidio, l'imbarazzo di una vita nella precarietà di un accampamento. E d'altra parte, vedete, se adesso Pietro interviene dicendo qui bisogna colmare quel vuoto, questo non significa che allora è negato il tradimento. Quel tradimento ce lo porteremo sempre appresso, non solo come memoria del passato, ma come l'ipotesi sempre attualissima per cui se diventiamo 11 più 1, cioè 12, saremo sempre sul punto di ridiventare da 12, 12 meno 1, di nuovo 11. Ma il fatto è che non è superato il dramma, ma è che nella condizione drammatica per cui siamo 11 più 1, o siamo sempre anche a rischio di diventare 12 meno 1, in questa situazione traballante, in questa situazione di accampamento, in questa situazione di precarietà, la promessa è confermata. È una promessa, vedete, che ci identifica in maniera sempre più proprio esauriente, ci identifica come gli interlocutori privi di qualunque pretesa, privi di qualunque capacità di dominio, e come vi dicevo poco fa, ed ecco la promessa. La promessa riguarda la attualità dell'oggi nel nostro giorno, nei nostri giorni. E siamo accampati, abbiamo a che fare con le regioni del deserto, abbiamo a che fare con i tempi e le misure geografiche del mondo che sfuggono in modo così evidente alla nostra capacità di governo. Ecco, vedete, bisogna colmare quel vuoto. E ancora una volta, vedete, qui si fa riferimento allo Spirito Santo di Dio. C'è era quanto compariva precedentemente nella insistenza di quelle promesse proclamate dallo stesso Signore ai suoi discepoli. Poi lui è salito, è intronizzato, già, ma tra lui e noi questa distanza è la promessa di questa forza che avvolge, che penetra, che coinvolge. Di nuovo Pietro, vedete, dimostra di essere consapevole nella sua radicale povertà di custodire l'impegno depositario di quella promessa, lo Spirito Santo. Noi ci fermeremo adesso tra qualche momento alla fine del capitolo primo, ma noi già sappiamo come la pagina che segue negli Atti degli Apostoli è la Pentecoste, ma è anche importante renderci conto adesso, ne riparleremo tra non molto quando proseguiremo nella nostra lettura, il nostro contatto, il nostro approccio alle pagine degli Atti. Vedete, non si arriva al capitolo secondo senza il capitolo primo. Ed è su questo che io stasera volevo insistere, perché mi sembra che non c'è altra possibilità di inizio coerente, corretto, in quella prospettiva di ricerca che peraltro ci riguarda non soltanto come lettori degli Atti, ma come teofili, come coloro per i quali è stata elargita la promessa annuncia che siamo coinvolti in una storia d'amore, e al di là di tutte le nostre incertezze, dubbi e proteste, Luca vuole aiutarci a renderci conto che davvero siamo inseriti in una storia d'amore. E intanto, vedete, Pietro qui dice: fratelli, era necessario che si adempisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo. Dunque, Scrittura, per bocca di Davide, riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù. Egli era stato del nostro numero, aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero, la nostra stessa diaconia. Poi quello che è successo a Giuda, il nostro numero, e di seguito poi la citazione del Salmo 69 e poi del Salmo 109, la sua dimora diventi deserta, nessuno vi abiti, il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque, versetto 21, che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in me... Notate che il testo in greco, forse la nuova traduzione corrisponde a quello che adesso vi faccio notare, cioè il testo in greco dice: nel tempo in cui il Signore Gesù è entrato ed è uscito in mezzo a noi, è entrato ed è uscito, che è una citazione del libro dei Numeri, nel capitolo 27, versetto 17, quando nella prospettiva per il popolo accampato che deve poi mettersi in viaggio per attraversare il deserto, e che in realtà nel capitolo 23 dei Numeri già è partito il popolo, ma si prospetta l'eventualità, è un'eventualità prossima, che venga meno Mosè. E come faremo? Ci vuole un pastore, perché sennò sono pecore senza pastore, qualcuno che entri ed esca, qualcuno che faccia da pastore in questa storia che ci colloca alle prese modo sbaragliante con un deserto dove procediamo da un accampamento a quell'altro. E allora dice Pietro qui, qualcuno che ha camminato con noi per tutto il tempo in cui il Signore Gesù è entrato ed è uscito in mezzo a noi. E noi siamo pecore senza pastore, ma appunto abbiamo bisogno di essere, accompagnati da qualcuno che cammini con noi, ma perché con noi ha camminato lui, soltanto che lui adesso è asceso al cielo. E allora, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di tra noi assunto, vedete, questo è l'oggi, per dirla in maniera ancora una volta molto così grossolana, ma da quando il cielo si è aperto a quando il cielo si è chiuso, è l'oggi. L'oggi di Gesù, il cielo si è aperto, il cielo si è chiuso. E allora qualcuno, anzi qui dice proprio uno divenga insieme con noi testimone della sua resurrezione. Ecco, testimone, il termine che serve a indicare quell'inserimento del nostro giorno nel suo oggi, testimone della sua resurrezione. Vedete che qui si apre un orizzonte rispetto al quale ancora Pietro e gli altri con lui sono del tutto sprovveduti. Però custodiscono una promessa. Però in quella situazione orante dove li abbiamo contemplati qualche momento prima, in quel vespro della loro giornata, in quel vespro della loro storia, in quel tramonto di una storia che si immerge nella notte, una promessa. C'è di mezzo, già vi suggerivo in maniera un po' avventata forse, ma come se per la prima volta già da quel primo vespro la madre del Signore aveva insegnato ai discepoli a fare loro il suo cantico di Magnificat. E allora qui ne furono proposti due, Giuseppe detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e poi Mattia. E allora essi pregarono dicendo: tu Signore che conosci il cuore di tutti, mostraci quale di questi due sia designato a prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo posto. Gettarono quindi le sorti su di loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Vedete, che fu annumerato, si ritorna al vocabolario come dire aritmetico della numerazione, è inserito nel numero per colmare così il vuoto che appare là dove gli apostoli sono 11. Vedete che il capitolo si chiude esattamente con questa espressione: metà ton endeca apostolon, gli 11 apostoli. Allora adesso tornano 12, sì, ma il dato aritmetico non toglie nulla alla debolezza del quadro oggettivo che definisce la comunità dei 12. Sono 11 più 1, ma in qualunque momento si può immaginare l'eventualità che diventino 12 meno 1, ma intanto vedete una comunità di accampati, reduci, quell'imbarazzo di cui siamo resi conto, sta custodendo una promessa. E questo significa sognando chissà quale soluzione consolatoria, ma sta custodendo la promessa, nel senso che sta scoprendo come nella profondità abissale della loro povertà umana l'oggi di Gesù è il valore assoluto che appartiene a Dio, che è rivelazione gratuita del mistero di Dio, l'oggi di Gesù. È il criterio in base al quale registrare, interpretare, come dire, collocare nei programmi del calendario della storia i loro giorni. E qui vedete si arriva alla Pentecoste, esattamente la promessa. La distanza è colmata, quella distanza è colmata, ed è colmata nel senso che adesso quella testimonianza circa il risorto, che sembrava qui un annuncio del tutto aleatorio e teorico, no, quella testimonianza rispetto a colui che è risorto è operativa, perché c'è di mezzo questo rivelarsi del mistero di Dio che ha visitato la storia umana mediante il Figlio, disceso e risalito, morto, risorto, ora intronizzato nella gloria, ed è la visita di Dio nella storia umana che si manifesta come una dinamica che dall'interno, dalle fondamenta, nel creato, così come nel vissuto di ogni essere umano, ciascuno di noi, e nelle evoluzioni della storia, sta realizzando la sua volontà d'amore. Si chiama soffio, si chiama respiro, è lo spirito di Dio. E allora ne parleremo un'altra volta. Capitolo primo. Allora, ciao Vince.
Mi ha sempre interrogato, nel versetto 6, così è venuto a trovare insieme, gli ho domandato: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirà il regno di Israele? Allora, nei Vangeli non si parla mai del regno di Israele, perché Gesù parlava o del regno di Dio o del regno dei cieli. Questi sono stati 3 anni insieme a Gesù, no? E alla fine hanno ripigliato di nuovo il discorso del regno di Israele.
Infatti, tra l'altro qui è un dativo, quindi bisogna tradurre il regno per Israele, cioè sono ancora il loro orizzonte, sono chiusi dentro questa. Dice, ma leggevamo nel Vangelo due domeniche fa, ma nella tua gloria noi ci saremo a destra e a sinistra, così il regno messianico. Adesso hanno capito ormai, perché le cose non sono andate come loro lì per lì auspicavano, anzi tragicamente all'opposto. Ma allora adesso è arrivato il momento, il regno pesa, e dice no, è un'altra cosa, no, altri tempi.
Anche se la risposta è un po' sibillina, no? Dice, non sta a voi conoscere le cose che il Padre ha riservato alla sua scelta.
Sì.
Mentre ne smentisce, ne conferma che non ci sarà.
Tu dici che resta nell'incertezza. Certamente è necessario ridefinire se si tratta di parlare ancora di un regno messianico, è tutto da ridefinire, no? Tutto da ridefinire. Da ridefinire.
Padre Pino, questo fatto del 11-1, no? Cioè, io questa parte l'avevamo fatta in passato, l'ho trovato qualche appunto, però mi ha commosso questo fatto. Noi siamo sempre 11-1, 12-1, noi è proprio emozionante, non mi era venuta questa sensazione le altre volte, avevo fatto le note, però è proprio commovente questo fatto. Noi siamo così, siamo sempre 11 più o 12 meno, però c'è una bellezza in questo 12 meno 1 e 11 più 1, per me. Non so perché percepisco questa emozione.
E perché il cammino della Chiesa comincia così, se no non comincia, non può cominciare. Il mistero della vita cristiana comincia così. La connessione con l'oggi di Gesù passa attraverso questo squarcio, parlavo di uno scarto, questa esperienza della distanza, che peraltro è colmata da una promessa. Adesso poi rompe lo Spirito Santo, certo, come no, come no. Ma conviene ricordare che lo Spirito Santo e dei poveri. Bene, ragazzi.
Versetto 13, Giuda di Giacomo è Giacomo di Alfeo o non c'entra? O un altro Giacomo?
Giuda di Giacomo, qui. Non è Giuda l'Iscariota, naturalmente, no? È Giuda di Giacomo.
No, certo, è Giuda
l'Iscariota. Qui nel versetto 13.
Giuda di Giacomo, è Giacomo di Alfeo.
Sì.
Quindi anche Giuda è parente di Gesù?
No. Sei parente, sì, sono parente.
Giacomo di Alfeo.
Sì. Sono parenti, ma non si sa se questo Giacomo è il Giacomo, il minore, o è suo padre che si chiama Giacomo, anche lui, perché era un nome.
Questo dico, è un altro Giacomo.
Comunque è figlio di Giacomo, ma nel senso che qui viene identificato Giuda, che non è l'Iscariote, è Giuda di Giacomo.
Sì.
Quello che chiamiamo Taddeo, ma Taddeo è un soprannome. Taddeo è un soprannome. Giuda ed è un soprannome un po' benevolo e un po' anche scherzoso, per dire, ah, il poppante Taddeo.
Taddeo sarebbe Giacomo o Giuda?
No, Giuda Taddeo.
Giuda Taddeo. Ah, sì.
Bene, allora facciamo un'Ave Maria, poi io vi saluto e mi dispiace che devo partire, cioè devo andare, però voi potete anche stare.
Noi domenica ci vediamo allo Spirito Santo.
Eh sì, prima domenica, sì. Sabato sono i Santi, venerdì sono i Santi. Sì.